voce bruttissima, quindi perdonatemi se un po' cavernosa è. Oggi continuiamo a guardare alcuni testi della Bibbia che ci descrivono l'opera dello Spirito Santo nella vita del credente. Sappiamo che la vita del credente sarebbe davvero una vita impossibile se non per il mezzo e per l'opera dello Spirito Santo che opera, che rinnova, che cambia, che trasforma, che santifica e che sostiene passo dopo passo i figli di Dio. Abbiamo visto l'importanza dello Spirito Santo per il credente, abbiamo visto il significato della pienezza dello Spirito di Dio. Oggi guardiamo a un altro ambito, no, dell'opera, delle manifestazioni dello Spirito di Dio e guardiamo ai doni dello Spirito di Dio. Quali sono e cosa sono i doni dello Spirito Santo e come questi doni possono in qualche modo sostenere, incoraggiare, far crescere, fortificare, edificare il corpo di Cristo. Vi invito ad aprire la Bibbia nella lettera ai Primi Corinzi al capitolo 12. Prima Corinzi 12, questo è uno dei brani usati che Paolo scrive nel Nuovo Testamento per descrivere la varietà dei doni spirituali. Prima Corinzi 12 dal verso 4. Prima Corinzi 12 verso 4. Ora, vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Verso 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Lo Spirito Santo inizia una nuova vita, è Lui l'autore della nuova nascita, lo Spirito Santo riempie il Figlio di Dio, il credente, la pienezza dello Spirito Santo traboccante, lo Spirito Santo fa in modo che nella vita del credente ci siano i frutti del suo, i frutti dello Spirito. E i doni dello Spirito Santo sono dati, qua ci viene detto il testo, a tutti i credenti per l'edificazione della Chiesa, per il bene comune. Allora c'è una unità, perché lo Spirito è Dio che dona, e siamo un unico corpo ed è l'unico Spirito di Dio che dà questo a ogni credente, e c'è allo stesso tempo c'è la diversità. Perché? Perché c'è una varietà. Lo Spirito Santo distribuisce in modo vario i suoi doni a tutti i credenti. Unità e diversità. Siamo uni nella grazia perché la fonte dei doni è il Dio uno e trino, però siamo diversi nei carismata, nei doni, nelle manifestazioni che il Signore ci dà. Questa è, diciamo così, tensione tra unità e diversità si trova in tutto il Nuovo Testamento quando si parla dei doni dello Spirito. Ci sono almeno quattro liste dei doni dello Spirito. Quattro, non ce n'è soltanto una. Quella che abbiamo letto oggi in Prima Corinzi 12 è una dei quattro. C'è un elenco simile in Romani 12, dal verso 3 al verso 8. C'è un elenco un po' diverso, ma sempre dei doni dello Spirito, in Efesi 4, da 7 a 12, e anche la prima lettera di Pietro, al capitolo 4, versetto 10 e 11, parla dei doni dello Spirito. E la cosa straordinaria è che queste liste non si sovrappongono, non del tutto, per cui ci indica qualcosa. Vediamo intanto cosa ci dice questo testo. Prima Corinzi 12, guardate il verso 4. Ci dice, intanto che c'è una diversità di doni, ma un solo donatore. C'è una diversità dei doni, ma c'è un solo donatore. Verso 4, ci sono i carismata, che sono i doni della grazia. Poi ci sono i doni del servizio e poi ci sono i doni della forza o del potere. Questa, già in Prima Corinzi 12, ci viene offerta una suddivisione, una tripartizione di questi doni. C'è una varietà in ogni gruppo, no? Quindi possiamo dire che in ogni sottogruppo non c'è solo un dono, ma c'è una molteplicità di doni. Li guarderemo meglio a breve, no? Per cui è importante che come prima cosa comprendiamo oggi che quando parliamo di doni dello Spirito di Dio, non dobbiamo fissarci con un modello prestabilito, perché questo modello prestabilito non esiste neanche nella Bibbia. Quindi una rigidità quando si parla di questo tema è un indice di, quantomeno, di poca conoscenza biblica. Ma cos'è il dono dello Spirito di Dio? Cosa sono i doni dello Spirito Santo? Bene, questa è una definizione che vi propongo, che secondo me è quella più coerente al messaggio della Bibbia. I doni dello Spirito Santo sono quelle capacità date dalla grazia di Dio che permettono un servizio specifico. Sono delle capacità date da Dio e dalla sua grazia che permettono un servizio specifico. Allora, quindi significa cosa? Intanto non sono al consumo per il consumo individuale, non sono per la soddisfazione esperienziale di qualcuno, non sono per la comodità personale, sono capacità che Dio dà al suo popolo per il servizio e per il bene comune. Questa è la definizione di doni dello Spirito di Dio. Quindi siamo completamente al di fuori da una logica, no, di una chiesa consumistica dove io consumo delle esperienze, siamo molto al di fuori, no, dalla logica invece di un bisogno di vibrazione personale che, pur comprensibile, non coincide con la visione biblica dei doni dello Spirito Santo. Capacità che Dio dà per il servizio comune. Ma questi doni sono soltanto per i cristiani? Bene, sono soltanto per il servizio del corpo di Cristo? Beh, la Bibbia dice che questi doni sono possono essere per il servizio di tutti, però nel nome del Signore Gesù. Efesi 4 ci dice questo, che sono una manifestazione che il potere del Signore, del Re dei Re, dà al suo popolo per far dei bene a tutti, però sempre per il servizio degli altri. Quanti sono questi doni? 9, 12, 5, 7, 4, quanti sono? Bene, il testo ci dice che i doni, come dire, se noi mettessimo assieme queste quattro liste, otterremmo almeno 20 doni, almeno, di una varietà, di una molteplicità unica. Quindi non c'è, vorrei che lo ricordiamo tutti questa mattina, non esiste un elenco esaustivo della Bibbia, nella Bibbia, non c'è. Ce ne sono tanti. Non esiste un catalogo unico dei doni dello Spirito Santo. Se voi li confrontate, c'è un'apertura proprio data dall'opera e dalla natura dello Spirito di Dio che crea, che soffia, che fa quello che vuole. Quindi non c'è un elenco esaustivo, però ci sono tre gruppi, tre nodi che in qualche modo raggruppano in modo non esaustivo gli ambiti dell'opera dello Spirito di Dio. Quali sono questi tre gruppi? Bene, intanto abbiamo i doni di tipo profetico, i doni di tipo reale e i doni di servizio. Quali sono, Pippo, i doni del primo gruppo? Bene, sono tutti quei doni che hanno a che fare con l'annuncio e con la proclamazione della parola di Dio. ad esempio, se voi guardate, no? In Prima Corinzi 12 ci sono alcuni doni che vanno in questa direzione. Esempio, il dono dell'evangelizzazione va in tal senso. Cioè vuol dire aiutare le persone a credere. L'insegnamento è un dono profetico. Perché? Perché in qualche modo espongo la rivelazione di Dio al popolo di Dio, no? Oppure, no? Ancora, l'insegnamento, oppure può esserci quello della conoscenza, del discernimento degli spiriti, no? Oppure, ancora, della stessa profezia, cioè di una verità illuminante che viene data in un particolare istante. Queste qua sono doni che hanno a che fare con la spiegazione e l'applicazione della rivelazione di Dio. Attenzione, senza mai aggiungere nulla all'unica e perfetta rivelazione che è la parola di Dio. Quindi il dono di insegnamento, l'evangelizzazione, tutti questi doni sono manifestazioni che vanno nel gruppo dell'ambito dei doni profetici. Ma non c'è soltanto questo gruppo, ci sono i doni di tipo sacerdotale. Quali sono i doni di tipo sacerdotale? Beh, sono quelle che in pratica quanto noi in modo empatico stiamo vicino alle persone, no? Ci sono l'incoraggiamento, è un dono che va in questa direzione, no? Oppure, come dire, no? Di l'assistenza, la condivisione, la donazione, la guarigione, cioè facilitare il recupero fisico e psichico di una persona che si trova in sofferenza, no? La misericordia, la compassione, questi qua sono doni sacerdotali, cioè quanto noi che si manifestano nella nostra vicinanza con le persone. Oppure c'è un altro gruppo, che sono i doni reali, che sono i doni di conduzione, di guida, di leadership, di in qualche modo fare in modo che il popolo di Dio continui nel suo percorso. Ci sono, ad esempio, può essere lo stesso pastorato, no? O l'organizzazione, il dono di amministrazione, la sapienza, che significa il problem solving, no? La fede, cioè la visione. In ogni di questi tre ambiti, di questi tre gruppi, non c'è un elenco definitivo. Però, poiché Gesù è sacerdote, è profeta, è re, lui ha dato i suoi doni attraverso lo Spirito Santo, che sono sacerdotali e profetici e reali, al suo popolo. Esempio, no? Come facciamo a dire, no, ci sono degli autori di inni, no, che sono chiaramente, non c'è tra i doni l'autore di inni o il poeta, però sappiamo, no, che alcuni sono stati utilizzati, sono chiaramente delle manifestazioni, no, scrittori che hanno contribuito all'edificazione del popolo di Dio in modo straordinario. No, ecco, questo significa, no, che l'opera di Dio quindi è molto varia e non può essere racchiusa in un contenitore prestabilito. No? E la cosa forte è che la sapienza di Dio, ci dice il testo in Prima Pietro 4:10, ad esempio, è variegata, è multicolorata, no? È molteplice. E quanto la Bibbia parla di questa molteplicità, è lo stesso termine che si usa per rappresentare un tappeto, Un tappeto fatto, arricchito, no? Costruito con colori molteplici che proprio nella loro diversità, no, manifesta la bellezza dell'autore. Questi sono i doni dello Spirito. Esiste un solo Spirito, ma esiste una varietà di doni, una molteplicità. Quindi, questo significa che se noi dobbiamo preoccuparci biblicamente dei doni dello Spirito, non possiamo preoccuparci per una categoria soltanto di doni. Non possiamo specializzarci soltanto per una nicchia, magari quelli più soprannaturali o più miracolosi, no? Perché nell'elenco biblico i doni soprannaturali, i doni miracolosi ci sono, ma sono un sottinsieme, una piccola parte, una minoranza. Ma guarderemo meglio in seguito. Ma se questi sono i doni, c'è una relazione con i talenti naturali? Come faccio io, no, a dire se ho un dono? Magari ho un talento, sono bravo a parlare in pubblico, ma questo significa che in modo automatico io ho il dono del dire delle cose in pubblico? No? Anche qua, tra i credenti ci sono delle posizioni estreme, no? C'è chi dice, no, una cosa sono i doni dello Spirito, un'altra cosa sono i talenti naturali, no? Per cui, no, si crea una separazione, d'accordo? Per cui tutto quello che tu eri prima della conversione non può essere recuperato, no, dalla grazia di Dio dopo la conversione. È un modello biblico questo? Non so. Io so soltanto questo, fratelli, che il Dio della creazione, che ha creato ogni cosa, il Dio della creazione che ha creato i talenti e le competenze, no? Che ha creato ognuno di noi, è lo stesso Dio della nuova creazione, ed è lo stesso Dio che dona i suoi doni a tutto il suo popolo. Non è che l'Iddio della creazione è diverso dall'Iddio della nuova creazione. Noi siamo una nuova creatura, ma Dio resta in ogni caso uno, Dio è lo stesso. No, questa è la sua volontà. E sappiamo nel corso della Bibbia che Dio ha visto, ha considerato, ha scelto uomini e li ha formati nel corso del tempo, no, in modo secolare, poi ha usato queste competenze che hanno acquisito. Pensa a un Daniele, pensa a un Mosè. No, Dio ha usato tutte le esperienze, i talenti, naturali quasi, per la sua gloria. Quindi, diciamo in questo modo, oppure nella Bibbia c'è un dono, che è il dono, diciamo così, del dare, del contribuire, poco conosciuto tra i credenti. Romani 12, verso 8. Un dono dello Spirito, dono del dare, cioè del contribuire materialmente al benessere del popolo di Dio, no? Ora, è chiaro che questo dono è un atto di generosità estrema, no? È una capacità personale, è un'empatia, no? Che si trova anche tra i non credenti, no? Però è chiaro che quanto tu sei figlio di Dio e hai questa attenzione, Dio usa questa tua sensibilità per il beneficio, per l'edificazione del suo popolo. Quindi non ci può fare, non ci può essere una contrapposizione netta tra i talenti naturali e i doni dello Spirito. Non ci può essere neanche una sovrapposizione piena. Dio può usare le competenze e i doni e le cose che abbiamo fatto prima, che Dio ci ha dato prima della conversione, può recuperarle per la sua gloria. Esempio. Se tu sei un insegnante, d'accordo? Esempio. Quindi hai un'abilità naturale a tenere la classe, a illustrare, a spiegare le cose. D'accordo? È chiaro che se tu diventi una nuova creatura per l'opera dello Spirito di Dio, Dio recupera questa abilità che avevi prima, no? Ed è abbastanza fattibile, realizzabile, pratico che tu possa usare questa abilità naturale, questo un talento, possa riconfigurarsi nella nuova creazione come un dono dello Spirito. John Owen diceva che ci sono due tipi di doni dello Spirito Santo. Quelli che superano tutte le competenze della nostra mente, che vanno al di là, e quelli che le potenziano. Ma non esiste mai un dono dello Spirito Santo che cancella la nostra intelligenza, che l'annulla, che supera la nostra mente, Dio fa al di là, o che la potenzia. Pippo, ma questi doni devono essere necessariamente miracolosi? Beh, no. Possono, ma non trovo nessuna garanzia, nessun riferimento, non trovo nessun collegamento forte in tal senso. Ci sono dei doni che possono essere chiaramente, no, ordinari. Esempio, il dono dell'insegnamento, il dono della conoscenza, il dono della sapienza, no? Sono doni che tu puoi esercitare in modo ordinario. Senza che questo significhi che Dio non opera. Oppure, ai doni di servizio, ai diaconeo, no? ai doni pratici che ci sono nella Bibbia, nelle liste. Sono doni con i fuochi d'artificio? No. Sono doni che se tu hai quel dono, lo eserciti in modo ordinario. E sono doni dello Spirito, a pieno titolo, di tutti gli altri. I doni di leadership, di amministrazione, di dare. Sono doni straordinari? Sono i doni nella Bibbia questi, sono doni dello Spirito. Sì, come si manifestano? Si manifestano in modo ordinario. Per cui dobbiamo stare attenti, fratelli. Il nostro bisogno, diciamo così, è di miracoli. Perché spesso dietro a questo bisogno miracolistico può nascondersi qualcosa che non sempre è sano. Vi dico un esempio, che non ho, penso non ho raccontato, però ve lo dico, no? 2 anni fa viene a incontrarmi, no, un pastore di una grandissima chiesa sudamericana. Aveva accolto una donazione quasi milionaria. E il vincolo di questa donazione era che doveva contribuire per rivelazione speciale, no, al sostegno di un centro dei miracoli. Chiesa evangelica del Sud America. Quindi migliaia di euro, decine di migliaia. E cercava in Italia una struttura, un centro che in qualche modo, no, si regolasse secondo questa sua visione. Quindi ha conosciuto diversi uomini di Dio, ha incontrato diverse chiese. Quando incontra me, io ero alla fine, dico, caro fratello, mi dispiace, ma io non conosco nessun centro di questo tipo, non conosco nessuna struttura che produca miracoli come tu pensi. Non esiste la fabbrica dei miracoli. Mi dispiace, anche se tu hai una donazione multimilionaria, io non so davvero cosa farci. Bene, con questo bisogno miracolistico lui andò a fare questa donazione a un centro di Međugorje. Il bisogno miracolistico, il bisogno dei miracoli, a volte ci fa davvero perdere, no? Le coordinate. Pippo, ma i miracoli sono ancora per oggi? Beh, ma certo. Certo che l'Iddio della Bibbia può operare miracoli, è ovvio, no? Il Dio in cui crediamo, il Dio della nostra confessione di fede, il Dio è chiaro che è il creatore dell'universo, lui è l'Iddio libero, lui è l'Iddio sovrano, lui è l'Iddio che sostiene ogni cosa con la parola della sua potenza. No, l'Iddio della Bibbia è l'Iddio a cui obbedisce la natura, è l'Iddio che non solo può fare miracoli, ma è l'Iddio che li ha fatti. Quindi nessuno di noi può limitare la sua potenza e dirgli cosa deve fare, no? Nessuno di noi può chiaramente vincolare Dio in una direzione oppure nell'altra, però questo non significa che ogni cosa che tu pensi sia un miracolo. Questo non significa che il miracolo debba essere in qualche modo la merce di scambio, no, per le faccende quotidiane. Il miracolo nella visione biblica è un evento straordinario, è una deviazione creativa dei modi normali e usuali di intervento di Dio. Capitano, a volte, ma il miracolo non è la magia. Noi abbiamo spesso una visione, forse, io stesso, una visione superstiziosa del miracolo. No, noi abbiamo bisogno di recuperare la visione biblica, e la visione biblica ci dice che Dio in qualche modo domina sul regno degli uomini, che Dio dà il suo, no, la vita a chi vuole, e che per Dio i popoli sono come una goccia che cade da un secchio e lui giudica, abbassa l'uno e innalza l'altro, lui domina l'orgoglio del mare, lui è l'Iddio che controlla le tempeste, Dio è l'Iddio che fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, è lui che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, è lui che che dà il vestito ai fiori e la bellezza agli uccelli. Questo è l'Iddio della Bibbia. Quindi, allora questo significa che il miracolo è importante, però noi dobbiamo recuperare una visione biblica, no? Esempio, tutte le guarigioni, fratelli, sono divine. Non tutte le guarigioni sono miracolose. Perché spesso in una guarigione Dio interviene divinamente attraverso l'opera dei medici, degli uomini, no? Dei suoi strumenti e fanno in modo che lui, che si arrivi a un risultato, a un superamento di una crisi. Allora, avere una cognizione chiara di ciò che è il miracolo, e penso che ci dà anche una serenità nell'azione di ogni giorno. Ora, la Bibbia contiene molti miracoli, tanti, però non è il libro dei miracoli. Non è questo. La Bibbia è, cioè, ha molte storie della Bibbia parlano di miracoli, no? Però non è soltanto questo. Esempio, ragazzi. Esempio. Sappiamo che Giovanni Battista, ve lo ricordate Giovanni Battista? Cosa dice Gesù? Che lui è il più grande della vecchia dispensazione. Giovanni Battista. Lui è stato il più grande, ci dice il testo. Non ha mai compiuto un miracolo. Mai. Nella storia biblica ci sono, fatemi usare questa immagine. Se voi guardate una sera senza nuvole il cielo, osservate, se siete un po' attenti, delle costellazioni. D'accordo? Cosa sono le costellazioni? Sono dei raggruppamenti di stelle. E poi tra un raggruppamento e l'altro c'è magari qualche stellina, no? Che si colloca lì. Nella Bibbia ci sono, almeno, ci sono quattro costellazioni di miracoli. Quattro. Dove sono? La prima costellazione l'abbiamo con Mosè, no? Le piaghe, il Mar Rosso, la manna. Cioè, sono miracoli che in qualche modo ci confermano chi era Mosè come leader del popolo di Dio e ci dicono che lui era unico nello scopo e nel piano di Dio. Deuteronomio 34 ci dice questo. Prima costellazione, grandissimi miracoli. Poi c'è una seconda costellazione che riguarda, no, diciamo così, gli uomini di Dio, Elia ed Eliseo. Sapete la storia, no? Dio, come dire, va a confermare il loro ministero in modo grandioso. Miracoli incredibili, no? Poi c'è un po' di... le stelline si diventano più rarefatte. E c'è un'altra costellazione, quest'altra costellazione importante, massiccia, è il ministero di Gesù. Lui ha operato e ha fatto dei miracoli, ha sfamato le folle, ha guarito, ha risorto i morti, no? E poi c'è una quarta costellazione, che come dire, è quello che ci racconta il libro degli Atti, il ministero degli apostoli. Quattro costellazioni. Quattro raggruppamenti, no? Che ci sono, come dire, dove c'è una intensificazione del miracolo. Questa è nella storia biblica. Allora, cosa significa? Che è tutto lì? No. Significa che è chiaro. Ci possono essere stelle, diciamo così, no? Che in qualche modo si allontanano da queste costellazioni. Però nella visione biblica Dio usa i miracoli per designare, confermare fasi particolari della sua opera redentiva. Quindi ci può essere qualche stellina, gloria a Dio se c'è, d'accordo? Però, questa è la visione biblica. Allora, quindi, dobbiamo evitare due cose. La prima è l'incredulità scettica, quello che dice, in qualche modo, no? In modo ipercognitivo, il miracolo non può esistere, non ci può essere niente. Oggi non accade più nulla. Dall'altra parte, invece, occorre che evitiamo anche l'ingenuità acritica. Chi in qualche modo pensa che i miracoli, no, siano così, una merce di scambio per il vivere quotidiano. Non è questa la visione biblica. Noi dobbiamo avere un'apertura biblica. I miracoli possono esserci se Dio vuole, però Dio opera principalmente in modo ordinario, perché Lui è l'Iddio della creazione, così come l'Iddio della nuova creazione. Io quindi non penso che i miracoli sono comuni oggi. Possono esserci. Non ho nessun problema a dirlo. Però riconosco che Dio è sovrano, che Dio è libero, e che ci possono essere delle situazioni in cui Lui opera e può fare grandi cose. Però dobbiamo avere il discernimento biblico quanto si parla di queste cose. Pippo, ma questi doni, d'accordo, ma per chi sono questi doni? Questa varietà sono solo per alcuni, no? O in qualche modo questi doni riguardano soltanto alcune persone, una piccola sezione della Chiesa, no? Oppure, come dire, sono per tutti, per un sottogruppo, per i cristiani che raggiungono un livello e poi si fermano? No, guardate, la capacità di servizio che i doni rappresentano, la Bibbia ci dice che è data a tutti i credenti. Tutti i credenti, no, sono interessati in questo discorso dei doni. Tutti! Va bene, non vi vedo un po' così. Prendete in Prima Corinzi 12. Verso 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito. Verso 11. No? Distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Romani 12. Verso 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi, che non abbia in sé un concetto più alto di quello che deve avere. Efesini 4, verso 7. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Prima Pietro 4, a ciascuno. Questo significa che se tu sei un figlio di Dio, questo discorso dei doni interessa direttamente ognuno di noi. Perché i doni dello Spirito non sono per alcuni, non sono per chi è più spirituale di altro. I doni dello Spirito sono per ogni credente, autenticamente tale. E tant'è che Paolo parla della metafora del corpo. Lui dice, guardate, noi siamo un corpo. E un corpo non è formato solo da testa, da gola, da fegato, da stomaco, oppure da un arto, no? Un corpo funziona, no? Poiché siamo il corpo di Cristo, noi funzioniamo perché ogni organo, ogni parte del nostro corpo, anche quella che apparentemente è più, come dire, indegna, però ha una funzione fondamentale nel corpo di Cristo. E così ognuno di noi, tutti, ognuno di noi siamo direttamente interessati, no, a questa visione. Tu hai un dono, tu hai una capacità che solo Dio può darti e che Dio ti dà questa capacità perché tu la usi per l'edificazione del corpo di Cristo. Ora, fratelli, quindi ognuno di noi ha questa, Dio ha dato a ognuno di noi questa capacità. Non è la stessa. Il mio dono non è uguale al tuo, il tuo non è uguale a quello del tuo fratello vicino, però Dio, lo Spirito di Dio, ha distribuito i suoi doni come Lui vuole nel suo popolo. Ciascuno, a ciascuno di voi, e quanto il greco usa questo termine, vuol dire tutti inclusi, ciascuno di voi ha una capacità. E fratelli, se noi abbiamo una capacità che il Signore ci ha dato per servire gli altri, vuol dire che abbiamo anche la responsabilità nel servizio. vuol dire che siamo responsabili di come usiamo la capacità che Dio ci ha dato, o no? Possiamo mica stare a guardare. E allora sapete, se noi crediamo davvero nei doni dello Spirito, la nostra visione della Chiesa cambia. Perché forse c'è qualcuno che pensa alla Chiesa come una piramide, no? Dove c'è una base, no? Di credenti semplici che in qualche modo, no, si rilassano e partecipano soltanto agli incontri, magari alla domenica mattina e poco più, e poi c'è un vertice che si dà da fare. Però questa è una visione non biblica. Nella Bibbia non esiste una visione piramidale. C'è chi pensa alla Chiesa invece come un autobus. No, ma anche questa visione dell'autobus non è la visione biblica o dei doni dello Spirito. Perché la visione dell'autobus è come dove c'è un guidatore, magari un sostituto quando il guidatore sta per schiantarsi, no, e poi tutti gli altri sono comodamente, assistono, partecipano al viaggio condotti da qualche altro. Questa non è la visione della Chiesa e non è la visione del corpo no, della Chiesa riempita dalla pienezza dello Spirito Santo. C'è chi pensa alla Chiesa invece come magari uno, come dire, più come la metafora del teatro, no? Dove in qualche modo si partecipa per assistere alla performance di qualche altro. Non è neanche questa la visione della Chiesa. Come, così come la visione della Chiesa non è l'immagine del supermercato, dove io in qualche modo entro, consumo quello che voglio e poi mi allontano, magari in modo silenzioso. Tutte queste visioni sono visioni tossiche della Chiesa, del corpo di Cristo. Non funziona così. Il messaggio dei doni dello Spirito è che tu hai una capacità che solo Dio ti ha dato e tu sei vincolato, costretto dallo Spirito di Dio a mettere questa capacità al servizio degli altri. Cari fratelli, penso che dobbiamo, in un certo senso, Dio ci chiama tutti al servizio. Dio ci dà delle opportunità speciali. Questo significa essere carismatici. Avere dei doni che solo Dio può dare e usarli per il bene, per l'edificazione degli altri. Ora, qual è lo scopo di questi doni? Guardate, lo scopo è chiaro, lo abbiamo già detto, dico soltanto alcuni versi per ricordarlo. I doni spirituali non sono dati per la soddisfazione personale. Verso 7, 12, in Prima Corinzi 12, verso 7. I doni dello Spirito sono dati per il bene comune. Quindi cosa significa? Vuol dire che in pratica sono dati, sono pensati, Dio li progetta e li dona per l'edificazione del corpo di Cristo. Cari fratelli, la Bibbia dice anche in un certo punto, se voi guardate in Prima Corinzi 12, verso 31, invita i credenti a ricercare i doni maggiori. Ve lo ricordate? Prima Corinzi 12, verso 31, voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori, i doni maggiori. Sai quali sono i doni maggiori? Non sono quelli miracolosi, eh? Molti pensano, ma quelli più a effetto speciale. I doni maggiori, i carismi maggiori, sono quelli che più impattano il bene comune, sono quelli che più influenzano il benessere degli altri. I doni maggiori sono quelli che più fanno del bene agli altri nel nome del Signore Gesù. Per questo Paolo dice, no, io vorrei che voi ricercaste questi doni. Quelli per il vantaggio degli altri, no? Quelli che siano maturi, riproducibili, la verità nell'amore, che voi andiate in questa direzione. E questo è l'importanza. Ricercate i doni maggiori. Io mi chiedo, fratelli, se davvero abbiamo questo desiderio di essere talmente ripieni della pienezza dello Spirito di Dio, talmente alla ricerca dei suoi doni e siamo pronti a metterci in gioco per il benessere degli altri. E la cosa straordinaria della scrittura è che in qualche modo ha un equilibrio unico. Perché quando Paolo parla di queste cose, ne parla in 1 Corinzi 12 e poi ne parla in 1 Corinzi 14. No, quindi sono i due ambiti in cui, no, in 1 Corinzi parla dei doni. E non capisco come mai, non capivo come mai, in mezzo, mette 1 Corinzi 13. 1 Corinzi 13 è l'inno all'amore, alla carità. Perché Paolo sa che questi possono essere dei temi dove di estrema sensibilità e dove nel corso della storia anche si sono formate le divisioni nel corpo di Cristo. E Paolo sa che se noi non viviamo questa dimensione nell'amore, allora tutto è inutile. La verità nell'amore, l'amore nella verità. Cari fratelli, noi abbiamo bisogno di questo appello, noi abbiamo bisogno di scoprire nel servizio e nella nostra spiritualità l'importanza dell'amore, perché se non c'è quest'amore, il dono non esiste davvero, il vero dono dello Spirito di Dio. L'amore e la verità vanno sempre assieme. Non può esserci un dono dello Spirito, una ricerca dei doni dello Spirito che porti alla divisione. Questa è un'opera, capite, completamente contraria ai disegni e al quadro biblico. Non può esserci una ricerca del dono dello Spirito che porta a concentrarci su noi stessi piuttosto che sul benessere degli altri. Non è biblico. Se tu vuoi essere ripieno dello Spirito di Dio, se tu vuoi che i doni dello Spirito di Dio abitino nella tua vita, allora devi essere pronto a servire in modo sacrificale gli altri, perché questo è il messaggio del Vangelo, perché Gesù ha fatto in questo modo. Amici, invece spesso, non sotto l'etichetta dei doni dello Spirito, abbiamo visto esigenze diverse, esigenze che in qualche modo vanno in una direzione non proprio per il bene comune. Allora Dio ci guidi e ci dia questa passione di ricercare i doni dello Spirito qualunque, di qualunque tipo, no, però per andare a servire gli altri, a edificare il corpo di Cristo. Allora io voglio invitarti però questa mattina, ed è l'ultimo passo che faccio, voglio invitarti a ricercare e a scoprire il tuo dono. Hai mai considerato, ti sei mai chiesto, no, qual è il tuo dono? Come Dio vuole come Dio vuole usarsi di te per l'edificazione del corpo di Cristo? Oppure stai davvero riproducendo nella tua testa, no, un modello sbagliato? Allora io questa mattina ti invito a fare una cosa. Ti invito a guardarti, a metterti davanti al Signore. E se tu sei davvero un cristiano autentico, se sei nato di nuovo, se lo Spirito di Dio ha operato la rigenerazione nella tua vita, se lo Spirito di Dio ti ha riempito, allora tu, Dio ti ha dato dei doni che tu devi mettere in gioco, che tu devi mettere in gioco per il bene del corpo di Cristo, per il bene degli altri nel nome del Signore Gesù. Non puoi stare così, ad aspettare, non puoi stare a guardare, non puoi essere spettatore. Allora, come fai a scoprire questi doni? Io ho un consiglio molto semplice, che mi pare sensato, e mi permetto di darlo. La prima cosa che devi guardare sono le tue passioni. Cosa ti piace fare? Perché Dio usa queste cose. Quali sono le tue affinità? Qual è la cosa che in qualche modo ti dà soddisfazione? Non fermarti là, ma usa le tue affinità. Prova a interrogarti. Nel corpo di Cristo, nel servizio con gli altri. Poi misurati anche, non soltanto con le affinità, con le passioni che hai, ma anche con le tue abilità. Cosa sai fare davvero? Sei bravo a fare delle cose? Hai delle competenze? non puoi suonare, anche se hai una passione per la musica, no? Ma non sai strimbellare neanche un minimo strumento, ahimè, forse il dono della musica non è il tuo. Quali sono le tue abilità? Cosa sai fare praticamente? E poi l'altra cosa, affinità, abilità, guardati attorno e vedi le opportunità. Cosa c'è bisogno? Non lamentarti quando vedi dei bisogni vicino a te. Se cerchi la pienezza dello Spirito, se cerchi, no, la ricchezza dei doni dello Spirito, guardati attorno, guarda le opportunità e inizia a servire. E io ti garantisco, perché questa è la visione biblica, che quando tu inizi a servire, tu scoprirai i tuoi doni e le ricchezze e le benedizioni che Dio ti ha dato. Inizia a servire. Inizia a metterti in gioco. Inizia a non essere più lo spettatore passivo. Inizia a guardare i bisogni attorno a te e dici, forse tra i 20 e più doni elencati nella Bibbia, no, forse Dio mi chiama a incoraggiare, a sostenere, a essere di aiuto pratico, a ricordare, a pregare, ad avere fede, ad aiutare qualcuno a discernere, a risolvere un problema. Qual è la tua opportunità? Io vorrei che fossimo questo tipo di chiesa, fratelli, che sfrutta ogni opportunità nella pienezza dello Spirito per edificare gli altri, per essere di benedizione, per essere di benedizione nella vita degli altri. Nel nome del Signore Gesù. Guarda le affinità, guarda le abilità, guarda le opportunità e inizia a servire. Scommetto il 1000 per 1000 che scoprirai i tuoi doni e investirai con più passione la tua vita per il regno di Dio. Signore, ci aiuti questa mattina a vivere questa varietà dei doni dello Spirito, a essere spirituali, nel senso di sostenuti dallo Spirito di Dio, come vuole la Bibbia. Abbassiamo il nostro capo. Dobbiamo guardare a noi stessi questa mattina e a quello che la parola ci dice. La parola ci presenta i doni della grazia, il servizio, le energie per servire. E Dio ci chiede di usare le nostre capacità per servire e ministrare agli altri. Qualunque sia la tua capacità, noi possiamo essere utili al servizio degli altri. Possiamo essere di benedizione. Non aspettiamoci, no, manifestazioni scoppiettanti chissà cosa, ma nell'umiltà del servizio investiamo la nostra vita per il regno di Dio e gusteremo la pienezza dello Spirito e la ricchezza dei suoi doni. Signore, aiutaci a non fare come il mondo, Signore, che cerca la soddisfazione indipendentemente dalla verità. Aiutaci, Signore, a non essere come tutti gli altri che mettono al primo posto le esperienze personali. Aiutaci, Signore, a ricercare la tua guida, la tua conduzione, il tuo accompagnamento, la tua pienezza nel servizio e nell'essere di benedizione agli altri. Certo, Signore, tu puoi operare in modo grandioso come vuoi, tu sei l'Iddio che ha fatto miracoli e puoi fare miracoli. Ma noi ti chiediamo questa mattina, Signore, di darci, Signore, questa certezza e maturità della fede nell'obbedirti in qualunque circostanza. Aiutaci, Signore. Aiutaci a essere ripieni di te. Aiutaci a essere pieni del tuo Santo Spirito, a essere traboccanti del tuo Santo Spirito. Per essere, Signore, un popolo che benedice gli altri nel nome del Signore Gesù. Aiuta, Signore, ognuno di noi a scoprire il proprio dono. E se c'è qualcuno di noi che ancora è un semplice spettatore nella tua opera, Signore, attiva in lui questo processo di riflessione, di scoperta. Fai in modo che ognuno di noi si metta in gioco per il tuo servizio, per l'edificazione del tuo popolo e soprattutto per la tua gloria. Nel tuo nome ti prego. Amen.